del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Signore Gesù, tu ci vedi a volte stranieri sulla terra, sconcertati dalle violenze, dalle durezze, dalle opposizioni, ma tu vieni a soffiare una brezza leggera sulle terre aride dei nostri dubbi, per prepararci ad essere portatori di pace e riconciliazione. Ci sediamo. Allora, abbiamo iniziato un pochino questo viaggio, e vi ho anche confessato che non ho certo l'ambizione di proporre un itinerario che già da tanti anni, che fu fatto anche qui a Sarmaiola tanti anni fa, alcuni anni fa, insomma, riguardante le 10 parole. Non ho l'intenzione di ripercorrere quell'itinerario lì, che è un itinerario molto bello, però richiede anche tutto un altro così impianto. Però, detto questo, mi piace anche ripercorrere questi comandamenti, o almeno alcuni, ecco, non lo faremo su tutti, va bene, alcuni sono anche più, insomma, un pochino più immediati, e anche perché non facciamo degli incontri di morale, no? Cioè, che no, non è che non vada bene, potrebbe essere anche interessante, ma non siamo qui a fare degli incontri di morale, siamo qui a dare un'ora della nostra settimana per aiutarci a camminare nella fede. Insomma, lo scopo sarebbe quello: riscoprire il volto di Dio, riscoprire la nostra fede. E quindi non stiamo lì a soffermarci, però, su tutto. Alcuni comandamenti però possiamo viverli, credo, anche in maniera... Ricordo sempre il foglietto, se qualcuno lo vuole, lì in fondo. E dunque, siamo partiti da questa frase, insomma, Dio parlò, ecco, questo è il motivo per cui volevo il microfono, vabbè. Dio parlò con tutte queste parole parlando, ci siamo fermati su questa frase, no? Questo parole, tutte le parole parlando, questo Dio che parla. Parole, quindi, non comandamenti, non si chiamano comandamenti. La tradizione ebraica non li ha mai chiamati comandamenti, li chiamiamo noi i 10 comandamenti, ma la tradizione ebraica non li ha mai chiamati così. E infatti li chiamano parole. C'è una differenza tra parola e comandamento. Se io dico siediti qui a uno che sta entrando, oppure dico guarda qui c'è posto, puoi sederti qui, che differenza c'è fra queste due frasi? C'è la differenza che la prima è un comando che ti arriva di siediti qui, mettiti qua. La seconda invece c'è un'attenzione alla persona, ok? Cioè si cerca di instaurare un piccolo, breve legame con la persona. È una parola che è attenta alla persona, si crea una relazione. Allora, nelle parole c'è la possibilità di entrare in relazione con l'altro. Ci sono io e ci sei tu. E quindi io ti parlo, entro in relazione con te, oppure io ti impongo qualcosa. Ecco, i comandamenti. Notate che il parlare sottintende una relazione anche di amore. Tant'è vero, diciamo anche la volta scorsa, che quando ti arrabbi non parli, con te non ci parlo. Perché il parlare dice anche relazione, relazione d'amore. E notate che noi i comandamenti nella tradizione cattolica e anche luterana, comunque anche protestante, iniziano con io sono il Signore tuo Dio, non avrai altri dei di fronte a me, ok? Ma per gli ebrei questo è già il secondo comandamento, perché il primo è io sono colui, il tuo Elohim, che ti fece uscire dalla terra d'Egitto, dalla casa di schiavitù. Ma questo non è un comandamento. Cioè, uno che dice io sono il Signore tuo Dio che ti ha fatto uscire dalla terra di schiavitù, non è un comandamento. Ok? Quindi la prima, proprio per convincerci di questa cosa qua, la prima parola di queste 10 parole non è un comandamento. È un Dio che, diremo noi, si fa conoscere, entra in relazione con noi, cerca di farsi conoscere. Quindi non c'è nessun comandamento. Allora, ripartiamo da qui con un piccolo midrash. Sapete, i midrash sono queste storie, sono dei piccoli racconti. Drash, darash in ebraico vuol dire scrutare, cercare, sono forme di racconto per spiegare qualcosa di più complesso, una verità, per esempio, un passo della scrittura. Si chiamano midrash, ok? E c'è questo midrash molto bello, anche Gesù li usava, spesso parlava. Dice così: un discepolo domanda al suo maestro, al suo rabbi, perché il santo benedetto egli sia, cioè Dio, tutta questa frase vuol dire Dio, perché il santo benedetto egli sia Dio cominciò il decalogo dicendo: io sono il Signore Dio tuo. Sapevano già che era il Signore, perché iniziarlo così? Rispose il rabbì: fu come un uomo che entrò in una città e si mise su una piazza e disse: io darò leggi a questa città. E la popolazione rispose: perché tu dovresti dare leggi a queste città? Che cosa fece allora quell'uomo? Costruì per loro il muro della città, fece per loro l'acquedotto, combatté per loro delle battaglie, poi loro disse loro di nuovo: io darò leggi a questa città. E la popolazione rispose: sì, tu darai leggi a questa città. Così, dice il maestro, il santo benedetto egli sia, cioè Dio, non cominciò dicendo: non rubare, non uccidere, non mentire, non commettere adulterio, ma disse: io sono il Signore tuo Dio che ti ho fatto uscire dalla schiavitù. Chi è dunque Dio? È qualcuno che ha fatto qualcosa per te. Il monte Sinai viene dopo il Mar Rosso. Prima c'è una liberazione, poi ci sono delle parole. E è importante questa realtà. Noi spesso pensiamo di conoscere Dio. E lo dico io per primo, di conoscere Dio, perché con Lui abbiamo un qualche rapporto, insomma. Però se andassimo a chiedere, tanti come vivono la fede, la vivono con un senso di dovere, di obbligo, a volte di peso, è pesante, qualcuno arriva a dire: magari non mi avessero battezzato, non dovrei fare tutte queste cose, non so, ecco, cioè non c'è mai l'idea, o c'è in pochi l'idea, che c'è un rapporto dietro. Ma soprattutto, se noi andassimo a chiedere chi è Dio per te, che cosa andremo a rispondere? O andremo a rifugiarci nel catechismo, cioè il libro che ha le risposte fatte, l'essere perfettissimo, creatore del cielo e della terra, oppure... Ricordate quel cieco che viene guarito da Gesù senza che lui chieda niente? Poi succede il casino, i farisei si arrabbiano, cominciano a interrogarlo. A un certo punto gli chiedono: dici, chi è che ti ha fatto, cosa ha fatto questo Signore per te? Dici la tua esperienza di Lui, no? E da qui parte un po' tutto il nostro cammino. Perché il cristianesimo non è un'etica, non è una morale, ma è una relazione. Abbiamo incontrato un Dio che ci ha voluti bene, che ha fatto qualcosa per noi. Qui vi ho messo il comandamento: io sono Yahweh, il tuo Elohim, che ti ho fatto uscire, che vista la colpa sui figli, che fa bontà fedele per migliaia. Cioè, attenzione, cioè le tre azioni, ok? Le tre azioni. Io sono colui che ti ha fatto uscire, si riferisce al passato, dalla schiavitù dell'Egitto, va bene? Poi c'è una digressione: non vi saranno per te altri Elohim, non farai nessuna forma, cielo, terra, acqua, non ti prostrerai, non gli servirai, perché io sono Yahweh, il tuo Elohim, un Dio appassionato, troveremo noi geloso, appassionato, che visita la colpa dei padri sui figli, su 3-4 generazioni per coloro che mi odiano, che fa bontà fedele per migliaia per coloro che mi amano, osservano i miei ordini. Quindi, la prima cosa che dice Dio di se stesso: io sono uno che prima ti ha liberato, che poi adesso dà un giudizio, se vuoi, in qualche modo, e che fa anche una promessa. Va bene? Attenti bene che in questo contesto odiare o amare non hanno connotazione sentimentale, affettiva. Significano opporsi, non opporsi, in quel senso lì, non nel senso sentimentale. Allora, la traduzione del comandamento che noi conosciamo come "non avrai altro Dio o altri dei fuori di me", però nel catechismo è "altro Dio fuori di me", non rispecchia la traduzione, potrebbe anche essere, ma letteralmente "non avrai altri Elohim", che vuol dire dei, divinità, "sopra il mio volto", sopra il mio volto. Già qui capite che parliamo di una maschera. Gli Elohim, gli altri Elohim, sono una maschera che tu metti sopra Dio. Oscuri il suo volto con un'altra faccia. Tutti capiamo il valore di una maschera. Qui Dio dice che le altre divinità sono maschere da sempre applicate al suo volto dall'idolatria dei popoli. È interessante questa cosa della maschera, perché non è che vai a cercare altri dei, è che tu proietti sul tuo Dio un'altra immagine. Notate che qui non si pone neanche il problema dell'unicità di Dio: Dio è uno solo, non ce ne sono altri, perché qui si parla di Elohim, che è una parola difficile che c'è nell'Antico Testamento, che vuol dire divinità al plurale. Noi la usiamo per indicare Dio, ma sarebbe al singolare El, al plurale Elohim. Quindi, però, noi tante volte traduciamo Elohim Signore. Signore uguale Dio, ok? No, Signore, no, Signore uguale Dio. Quindi, però è al plurale. Per cui c'è tutto, c'è uno su internet che parla, dice che allora gli dèi erano di più all'inizio, ma vabbè, tutto un discorso. Perché questa parola è una parola che Israele ha preso e ha fatto propria per non nominare Dio. L'altro titolo che ha Dio è Adonai. Quindi o dici Elohim o dici Adonai, che vuol dire Signore. Allora, poi il comandamento, vedete, specifica: non ti farai idolo. Idolo. C'è questa parola Fesel, in italiano lo conosciamo. Non ti farai Fesel, in italiano è fasullo. Fasullo deriva da Fesel, vuol dire idolo. Tu sei fasullo. Interessante questa cosa. Idolo o immagine. L'idolo è qualcosa di fisico, l'immagine è qualcosa di mentale. Non solo dice degli altri dei, ma non devi farti immagine neanche del tuo Dio. Questo perché probabilmente in Israele c'è sempre stato l'uso di farsi delle rappresentazioni fisiche di Dio, anche se sembravano vietate, in realtà probabilmente c'erano. Allora, non ti farai idolo. Viene Fesel, deriva dal verbo, vuol dire, scusate, intagliare, scolpire, richiama l'idea di un artigiano che costruisce la divinità. Per secoli i profeti cercheranno di estirpare l'artigianato dell'immagine sacra. E questa immagine è bandita sia in cielo, in terra e in mare, cioè ovunque, ovunque. La proibizione di raffigurare è la più difficile. Ora noi ci sembra di aver superato questo problema. Noi veneriamo le immagini dei santi, anche di Dio, e non abbiamo il problema di dire quell'immagine lì è Dio. Capiamo che è un'immagine di Dio per analogia, per arte, più o meno. Poi a volte c'è anche una devozione maniacale alle immagini. Quindi, vabbè, il confine a volte è un confine molto labile, baci, bacetti, toccamenti, tutte queste cose qua. Noi diciamo sì, lo facciamo, ma perché in realtà noi desideriamo esprimere il nostro amore verso Dio, la madre di Dio, eccetera. Però questa cosa della divinità, di non fare immagine, di non fare idolo, ok? Guardate, questo è un colpo tremendo nella storia di Israele, perché da che mondo è mondo c'erano gli idoli raffigurati, quindi è un colpo tanto pesante, questo Dio che rifiuta la maschera, una maschera che perché la rifiuta? Perché la maschera ti inchioda in una situazione. Se tu metti la maschera da pagliaccio, sarai sempre il pagliaccio. Ah, quello è il pagliaccio. No, cioè l'immagine, il farsi immagine, ferma Dio in un'azione, cosa che non è, perché tu non lo puoi circoscrivere, limitare. È lo stesso problema che noi abbiamo con le fotografie, signori. Ah, che brutta foto che mi hai fatto. Ma sei tu. Oh, mia, sono mica così. A parte che c'è chi fa foto brutte, questo lo sappiamo. Adesso tutti possono far foto, ma vabbè, perché abbiamo queste robe in mano che dovrebbero telefonare, invece servono per far foto. Si vendono i telefoni solo per le foto, non per telefonare. Prova ne sia che gli adolescenti non rispondono mai ai telefoni, perché per loro il telefono è una macchina fotografica e un computer. Comunque, a parte questo, perché noi non vogliamo la foto? Perché non ci riconosciamo? E no, io così, ma lei, no, ma io con la faccia la no. Lo capiamo un po' questo. E quindi ci è chiesta un'immaginazione più alta e più difficile su Dio. Quindi non ti farai immagine, kol temunah in ebraico, non ti farai immagine. Perché? Perché Dio è un hel kanna, un Dio geloso, geloso. Alcuni storcono la bocca di fronte a questo aggettivo di Dio, geloso, la gelosia, qualcosa di molto passionale, di molto umano. Ma la gelosia è un sentimento che pretende l'esclusiva. Possiamo dire che Dio non poteva scegliere un attributo migliore, l'esclusiva. E qui però arriva un problema, perché il comandamento, quando parla della gelosia di Dio, dice che Dio punisce una colpa del padre sul figlio, sulla terza, sulla quarta generazione, per coloro che lo odiano. Quindi c'è questa teoria sotto che Israele prende sua, ci vorrà Gesù Cristo per cambiarla, cioè che il male te lo trasmetti di generazione in generazione. Se nella tua famiglia hai avuto un disgraziato, nel senso non di fisicamente, poverino, ma un delinquente, attento che le generazioni che vengono dopo sono, ora dal punto di vista scientifico forse c'è anche una verità, però che Dio, no? Cioè è un po' dura questa cosa, punisce la colpa. Ora il verbo che esprime questa parola, pakad, si può tradurre anche diversamente. E andrebbe tradotto diversamente, vuol dire visitare. Cosa significa visitare la colpa? Significa farsi presente, entrare in una situazione, ossia il punto è che Dio si fa presente con la sua verità e tu vieni messo nella verità della sua presenza, come sei tu, che uno che è presente, no? Tu metti caso che sei qua, che parliamo di uno che non... A un certo punto stai parlando di uno e questo uno si palesa di fronte a te, no? Oh, sei qua, sei presente, mai successo. Bene, se stai parlando male è un problema. Se stai parlando bene invece è una gioia immensa, perché quello si riguarda, sta parlando bene di me anche se non sono presente, ma pensa a te, no? Ecco, è come se Dio si palesasse, si rende presente, sbuca fuori all'improvviso, e questo non ha significato di punire, capito? Però è chiaro che se tu stai parlando male di uno, il fatto che Dio si fa presente, insomma, sa un po' di punizione, e allora in questo senso ci sta che punisce. Se invece stai parlando bene, la sua presenza è una sorta di premiazione. Infatti, signori miei, nel Benedictus cosa diciamo? Benedetto il Signore Dio di Israele che ha visitato. Eccolo qua, è questo verbo qua. Si è palesato, si è manifestato, ma non con un giudizio di condanna, ma di salvezza, ok? E lo dice anche a Mosè: sono sceso a visitare il mio popolo e a liberarlo. Ossia, Dio entra in scena e fa luce, fa verità. Se c'è una colpa, c'è del dolore. Se c'è merito, c'è grazia. Questa sarebbe l'idea, capito? Dio si manifesta, è luce. Se le robe non va bene, c'è dolore. Se le robe va bene, c'è una grazia, c'è qualcosa di bello. Certamente questa idea che la colpa si trasmetta, ok, fino alla terza, alla quarta generazione, sapete, poi la raccoglie Gesù questa cosa di fronte al cieco, ma ha peccato lui o i suoi genitori? Questa cosa è venuta avanti, ancora oggi noi un po' dentro ce l'abbiamo sta cosa, di fronte a un figliolo che si comporta male, a chi assomiglia, da chi ha preso? La domanda. Ovviamente se chiedete ai genitori, la madre puntualmente risponde: dal papà. Questo è un assioma. Non avrai altri dei di fronte a me. È assoluto questa cosa. Non avere altri dei significa non rendere culto a nessuno. Cioè l'uomo può avere un solo assoluto. Un solo assoluto. Yahweh non può essere rappresentato come gli altri dei. Non può essere, dicevo prima, fermato, la foto, lo scatto, localizzato, Dio è qui, è solo qui, non è lì, è qui, localizzato, cioè non si può disporre di lui. Yahweh resta il Dio dei padri, il Dio presente nel cammino del suo popolo, nessun oggetto, niente di ciò che è creato può rappresentare Dio. Significa che Dio lo si può percepire. Se io non posso rappresentarlo, lo posso percepire solo ascoltandolo. E perché è presente nella storia, negli avvenimenti della nostra vita, nella parola, e quindi si insiste sempre nell'ascoltare più che nel vedere. Fate attenzione a come ascoltate, dirà Gesù. Non vedere. La vista non è un buon organo di fede, anche se tante persone sono convinte che il vedere rafforzerebbe la fede. No, se vedi una roba enorme, il giorno dopo telefoni al CUP e prendi una visita dallo psichiatra. Se vedi una roba piccola, dici: ma non che vedo bene, ma si vede che passa gli anni su un po', no? È così. Ma hai visto? No, io non ho visto niente. Io sì, no, ma è lì, non lì, è là di là, no, di qua. Così, detto così. Cioè il vedere non dà assolutamente nulla alla fede. L'ascoltare è l'udito, l'organo fondamentale della fede, anche il più difficile, perché purtroppo facciamo fatica ad ascoltare, non tanto fisicamente, ma perché pensiamo di sapere già. Cioè qui il problema è un po' quello, no? Cioè pensiamo di avere noi, insomma, la soluzione. Bene, perché adesso entriamo oggi, stasera, solo nella storia di Giobbe? Perché Giobbe è un uomo che ha incontrato Dio. Cioè, di fronte alla domanda: chi è Dio per te? Dio risponde a Israele: io sono colui che ti ha liberato. Ma questa frase qua, Che come risuona dentro di noi? Sì, forse qualcuno che magari era malato è guarito, per cui per lui Dio è un liberatore, può darsi, oppure uno che era non so, impegolato in una storia, non so, di vizio, che ne so, del bere, eccetera, ne è uscito, per cui dice, no, guarda, io ho pregato tanto, Dio mi ha liberato. Può essere. Però a volte facciamo fatica noi a capire, io sono colui che ti ha tirato fuori dall'Egitto, che sapete in ebraico, Egitto si dice Mizrarim, che vuol dire angoscia. Io sono uno che ti ha tirato fuori dall'angoscia. Uno dice, per carità, qualche problema ce l'ho avuto, ma insomma, è difficile questa cosa qua. Allora, andiamo a incontrare un personaggio che ha incontrato Dio. E come lo ha incontrato Dio, Giobbe? Allora, perché lui dice così, alla fine di quei 42 capitoli, perché non è un libricino piccolo, Giobbe, prima ti conoscevo per sentito dire, adesso i miei occhi ti vedono. Cioè l'esperienza di Dio che noi facciamo nella vita è importante, perché se non incontriamo Lui, che senso ha questo comandamento? Non avrai altri Elohim sopra il mio volto. Certo, lo vedremo anche la volta prossima, però prima di tutto è il problema di incontrarlo. E vuole, Giobbe ci spiega, ci aiuta a capire che cosa vuol dire incontrare Dio, avere un'esperienza seria di Dio. Noi lo incontriamo nella vita, uno dice sì, guarda, quella volta che ero in chiesa ho sentito un calore forte al cuore, ho capito che Dio era lì. Può essere, ma a me non è mai successo. Oppure quella volta in montagna, di fronte alla montagna altissima, nevatissima, levissima, purissima, ho sentito Dio vicino. Sì, tu, io no, ero lì con te. Mi pensavo a fatica che ho fatto venire su e che era tardi, già andato a casa. Che ne so, dico una stupidaggine. Non è così, ok? La storia di Giobbe, sapete, è una storia interessantissima, anche perché è sconvolgente e sorprendente, perché mette delle crisi strane. Cioè, leggi il passo di alcuni passi di Giobbe e ti chiedi, ma sto leggendo la Bibbia? Cioè, questo qua le dice di tutti. Allora, voi sapete che nell'Antico Testamento c'è una specie di legge di sapienza che funziona così, una legge a livello primitivo. Chi è buono, cioè bravo, le cose gli vanno bene, chi è cattivo, le cose gli vanno male. Diciamo che questo principio è un principio che abbiamo anche noi, che è qualcosa di primitivo, che c'è anche nell'Antico Testamento. Questa sapienza classica di Israele viene completamente messa in crisi nella Bibbia da due libri, che sono anche tra gli ultimi due libri scritti dell'Antico Testamento. Sono i più recenti, cioè diremo quelli più verso Gesù, distanti da Gesù, ma verso Gesù. Il primo si chiama il libro del Coelet, una volta si chiamava Ecclesiaste, è quello che è scritto con la Q, e a volte i lettori inesperti che vanno lambone non sanno come dirlo, si dice Coelet, come fosse una C, ma è una Q. È quello che tutti conosciamo, vanità delle vanità, tutto è vanità, che detta così pare una con i lustrini che si guarda allo specchio, tipo a me mi sembra in mente Biancaneve, la strega di Biancaneve, specchio, specchio delle mie braccia. E invece vuol dire soffio di soffio, tutto è soffio. Alito d'inverno, no? Che vedi il fumo. La tua vita è Hebel, alito, cioè una roba che dura 3 secondi, tre secondi, alito, tremendo, ma è vero, sei niente, niente, una roba che dura niente, che non ha consistenza. Il primo figlio di Adamo ed Eva si chiama inconsistente, Hebel, Abele, fragile, quello che non ha consistenza. E cosa fa questo libro? È un libro amaro che smonta un sacco di cose che uno si chiede, ma come fa a starci nella Bibbia? È un libro, il Coelet, che sembra il manifesto del pessimismo, bellissimo, di una modernità incredibile. Io qualche anno fa ci ho fatto un po' di incontri, magari lo faremo, molto bello, molto, è interessantissimo. L'altro libro che mette in crisi il sistema della serie «Se ti comporti bene», vai in paradiso, se ti comporti male vai all'inferno, è il libro di Giobbe, che inizia come una specie di favoletta. Allora io vi ho riportato un po' di pezzi, magari senza che, però si possono anche andarseli a cercare. La presentazione di Giobbe è un po' così, un po' da favola, no? Viveva sulla terra un uomo chiamato Giobbe, integro, retto, timorato di Dio, lontano dal male. Gli erano nati 7 figli, 3 figli, possedeva 7.000 pecore, 3.000 cammelli, 500 paia di buoi, 500 asine, la servitù, insomma, questo uomo era il più grande. I suoi figli andavano a far banchetti in casa di uno di loro, a famiglia unita, una specie di mulino bianco, meravigliosa. Ci andavano anche le sorelle, mangiare e bere insieme, bravi ragazzi, ecco, va bene. E Giobbe, ancora più bravo, quando finivano il banchetto, lui, per paura che magari avessero mangiato troppo, non so, che fossero un po' troppo, no? Magari avevano fatto qualche peccato, lui puntualmente ogni volta dopo il banchetto andava a fare il sacrificio per purificare i figli che si erano magari macchiati inconsapevolmente di un peccato. Quindi forse i miei figli, ma è detto che avessero, ma forse, per cui sacrificio preventivo, prendo prima l'antibiotico che mi venga il male. Ci sta, succede anche da noi, no? Qui magari c'è qualche farmacista che può dirci che prendo prima l'antibiotico così poi non mi viene male, preventivo, un uomo giusto, quindi un sacco di soldi, gli va tutto bene, e qui è proprio il classico emblema della retribuzione, cioè se tu ti comporti bene e sei buono, sei fedele a Dio, non sgarri, guarda là, ha tanti beni, animali, famiglie, bellissimo, figli, tutto perfetto, ok? È un uomo giusto, si preoccupa anche di più e fa sti sacrifici preventivi, lui riconosce che Dio è la fonte di tutto, quindi gli deve tutto e lui è giustissimo. Succede che a un certo punto la scena si sposta e siamo di fronte a Dio. Tra l'altro notate la descrizione della corte di Dio, perché anche qui ci sarebbe da dire che non corrisponde alla nostra, non so, non corrisponde a Dante, non so come dirla, eh? Allora i figli di Dio andarono a presentarsi al Signore e ci andò anche Satana. Il Signore chiese a Satana: da dove vieni? Questo ministro è il ministro del sospetto, è uno dei ministri che lavora per Dio. Attenzione, perché questo tipo di teologia qua è come dire diversa da quella che abbiamo noi di Satana, quindi sarebbe, ma adesso non apro sto file, comunque vabbè. E da dove vieni? Adesso andò un giro sulla terra. Hai visto Giobbe? Fa Dio. Hai visto? Ah, una meraviglia, eh? Bravo, così, proprio una persona, eh? Bravissimo. Sapete che Satan vuol dire colui che accusa, sarebbe l'avvocato accusatore, che è quello appunto il ministro che deve trovare i problemi, cioè uno che va in giro. Perché ci vuole anche quello, cioè non è perché tutto va bene, su una fabbrica se tutto va bene, non va bene. Ci vuole uno che vada, aspetta, vediamo se è proprio tutto così buono, no? Va a trovare i problemi. Quindi Giobbe gli dice, Dio gli dice, hai visto che bravo che è il mio Giobbe? Risponde Satana, certo, è bravissimo, c'ha un sacco di soldi, i figli gli vogliono bene, ha un sacco di cose, prova a toccarlo sulle cose, prova a toccarlo sui soldi. Vediamo se è così bravo. E Dio gli dice: fai pure. Quindi la scena torna sulla terra, ok? E lui è lì tranquillo, arriva, sta facendo le sue cose, arriva il primo, gli dice: i buoi stavano arando, sono arrivati i Sabei, che non si sa chi che sia, i Sabei, li hanno portati via, hanno passato a fil di spada tutti i guardiani. Sono scampato, solo io che ti racconto queste cose. Lui è lì che sta per dire scusa, non ho capito, ma si ferma a metà perché arriva un altro, un fuoco divino è caduto dal cielo, hanno preso fuoco le pecore, i guardiani, tutti, sono scampato, io solo che ti racconto. È lì che tira il fiato, mentre egli ancora parlava, entro l'altro, dice: i caldei hanno formato 3 bande, sono piombati sui cammelli, hanno portato via i cammelli, hanno passato a fil di spada i guardiani, sono sopravvissuto solo io. Questo qua non ha, penso, neanche più fiato. Arrivano mentre ancora parlava: i tuoi figli e le tue figlie stavano mangiando tutto, è arrivato un vento, la casa si è distrutta, ok? È rovinata sopra i giovani, sono morti tutti. Sono scampato solo io. A questo punto Giobbe dice, c'è qualcos'altro? No? E Giobbe cosa fa? Si alza, straccia il mantello, vuol dire grande dolore, come sono sacerdote con Gesù, grande dolore. Si rasa il capo, si butta a terra, nudo uscì dal grembo di mia madre, nudo vi ritornerò, il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. In tutto questo Giobbe non peccò. Perché? Perché dice, è tutto di Dio, Dio me l'ha dato, Dio se l'è ripreso. E finisce, me lo può togliere, ok? Benissimo. Scena torna in paradiso, in cielo. Sempre questo Satana che va da Dio, Dio gli dice, hai visto? Hai visto Giobbe? Oh, con quello che gli hai fatto? Hai visto? Non si è rivoltato, non ha detto nulla. Satana, ti credo, gli hai toccato le cose, certo anche i figli, ma prova a toccare lui, prova a mandargli una malattia, vediamo se ti benedirà ancora. E fa così, gli arriva questa specie di rogna tremenda, no? Una malattia schifosa, anche brutta da vedere. E questo qui, Giobbe, gli tocca star seduto sulla cenere, si gratta le piaghe con un coccio, ha talmente tanto prurito che le mani non gli bastano, usa un coccio per grattarsi. La moglie gli dice, ah, ora voglio vedere se ancora benedici Dio. Ma sì, dai, ancora benedici Dio, tanto poi muori, fai schifo, guarda come ti sei ridotto. E Giobbe sta lì. I tre amici, arrivano i tre amici di Giobbe, vennero a sapere della disgrazia, partirono ciascuno dalle sue contrade, Elifaz, Bildad, Zofar, alzarono gli occhi da lontano, ma non lo riconobbero, talmente faceva schifo, e poi arrivano e si mettono a piangere, si sedono accanto, stanno 7 giorni, 7 notti, non gli rivolgono la parola, perché vedevano che era molto grande il dolore. Piangono, seduti, in presenza di cadavere, che è vivo, gli fanno il funerale da vivo. È presente la scena? Gli fanno il funerale da vivo. Vanno al microfono, fanno le preghiere dei fedeli, no scherzo. Questi qua, tutti che piangono, lui, disgraziato, gli fanno il funerale da vivo. Non dicono niente, ok? Pensa a Giobbe, che si vede fare il funerale da vivo. Qualche volta noi sogniamo il nostro funerale, ma sono solo manie di grandezza per vedere chi c'era, chi non c'era, chi piange, chi non piange. Vabbè, vero, io non ho mai sognato il funerale, comunque vabbè, ma non per questo sono meglio di voi, anzi peggio. A questo punto Giobbe apre la bocca e dice tra le parole più tremende della Bibbia: perisca il giorno in cui nacqui e la notte in cui si disse è stato concepito un maschio. Perché non sono morto fin dal seno di mia madre e non spirai appena uscito dal grembo? Perché 2 ginocchia mi hanno accolto, 2 mammelle mi hanno allattato? Oppure come aborto nascosto più non sarebbe, fossi stato abortito come i bambini che non hanno più visto la luce? E giù, sono una serie di maledizioni. Ma maledizioni, che io dico sempre, se la gente conoscesse queste maledizioni e le dicesse quando sta male, Sarebbe una grazia enorme, perché parli con la parola di Dio e dice: ma che vita è questa? Ma cosa mi è capitato? Ma perché Dio mi prende a botte così? Perché ce l'ha con me? Cosa gli ho fatto? Qual è il motivo? Ma dovevo arrivare a questo livello? Mi sono morti tutti i figli, non c'ho più niente, mia moglie mi disprezza, faccio schifo, sono malato, sto morendo, ma che vita è? Ma perché Dio mi ha dato la vita se poi mi voleva portare a questa cosa? Quanti malati, non si chiede. Perché Dio mi ha dato la vita se poi mi ha messo in sta croce? Non era meglio se fossi morto? E avanti così. Allora, succede che finalmente gli amici cominciano a parlare, no? Che stanno lì intorno, sono 3 saggi come Giobbe. E appena sentono Giobbe parlare così, si mettono a fare gli avvocati difensori di Dio e si mettono a dire qualcosa, perché è evidente che Giobbe sta sragionando, sta dicendo qualcosa. Oh, calmo, calmo Giobbe, ti stai allargando troppo, non si possono dire queste cose di Dio. E incominciano a parlare, questi tre amici più uno, quattro, cominciano a parlare, 38 capitoli, ci sono nel libro di Giobbe 38 capitoli di discorsi di questi qua. Tra l'altro in un ebraico molto difficile da tradurre e da rendere in italiano. Comincia il primo, Elifaz, o Elifaz. Egli sembra usare un termine abbastanza comprensivo, all'inizio è anche affettuoso, adesso non vi ho messo tutto il discorso perché sennò ci voleva un libro. Insomma, all'inizio cerca di essere meno aggressivo, è corretto, gentile, ma nella forma, ma è spietato nella sostanza. In sostanza dice a Giobbe, oh medico, cura te stesso. Giobbe, rimproverato di aver fatto dei bei discorsi agli altri, dice adesso prima predicare agli altri, adesso è capitato a te, ascolta, devi dire delle cose. Sostiene fondamentalmente la cosiddetta teoria della retribuzione, cioè il dolore e il fallimento sono conseguenze di azioni umane cattive o castighi giusti di Dio per i peccatori. Come spieghiamo noi quando ci vanno male le cose? Con la causa del principio, con il principio della causa-effetto. Di cosa dice? Non esce certo dal suolo la sventura, né germoglia dalla terra il dolore, ma è l'uomo che genera pene come le scintille volano in alto. Cioè, è inutile che ce la raccontiamo, hai fatto qualcosa, causa effetto, sicuramente c'è qualcosa che non va, cioè, poi raccontare. Se c'è un effetto deve esserci una causa, teoria della retribuzione. Cioè, caro Giobbe, ti capisco che stai così, sei un po' esasperato, la situazione è quella che è, però scusami, non può essere che ti capita tutto questo senza motivo, cioè hai fatto qualcosa. Sai quelli che tu gli dici un problema e quelli si incazzano e dicono ma no, cosa, continuamente, ma sicuramente tu perché avrei fatto, avrei detto, cioè una cosa bellissima. Sono qui per consolarti, per aiutarti a vivere questo momento e dico sicuramente c'è un peccato tuo. Non te la raccontare, sicuramente hai fatto qualcosa di male. Giobbe dice, io non ho coscienza di colpa. Ed è vero, perché il libro inizia dicendo che era un uomo giusto. Beh, può essere pure che io abbia qualche colpa di cui non ho conoscenza, di cui non mi ricordo, che forse ho rimosso, ma da questo a dire che Dio mi sta massacrando di botte, Giobbe attacca quella che sembra essere la sapienza più tipica, più classica, più assodata, cioè quella tradizionale. Giobbe comincia a dire delle cose assurde, quasi eretiche. Un Dio così, che punisce la colpa, così, in questo modo, questo Dio di cui mi parli, non esiste. Se un Dio c'è, non è come lo descrivi tu. Io invece pretendo che mi sia spiegato perché sto soffrendo così. Devo incontrare un Dio vero che mi risponda. Il Dio che io conoscevo non è questa cosa stupida che mi stai dicendo tu. Non può essere che si soffre a motivo di colpe o cose di questo genere. Vattene via. E va via. Andiamo avanti. Arriva il secondo, Bildad. Questo gli dice, fino a quando dirai queste cose? E vento impetuoso saranno le parole della tua bocca. Cioè, questo affronta il povero Giobbe con un tono secco, ironico, senza tenere conto neanche del rimprovero, dicendo stai parlando a vanvera. Dio è giusto e se tu e i tuoi figli avete peccato, Dio vi ha giustamente castigati, va bene? Se vi convertirete a Dio, vi darà la salute. È un discorso tutto preoccupato a giustificare Dio, difendere Dio da possibili accuse. Non sai che Dio oggi ti dà questa cosa, ma domani te ne darà un'altra, se tu la accetti. E Giobbe dice, ma correggermi di cosa? Per prepararmi di cosa? Ma hai capito come sto messo? Che sto male? Che state facendo il mio funerale qua? Ma hai capito? È così che spieghi la sofferenza? Che tu pensi che io possa accettare quello che io sto passando? Ma che cavolo mi state dicendo? Ma che siete voi, cosa siete venuti a fare qui, a dire queste cose di Dio? E gli dice, Giobbe dice: io gli voglio parlare a questo Dio, voglio imbrattare di menzogne. Voi imbrattate di menzogne, siete tutti medici di nulla. Cioè, io voglio affrontarlo questo Dio. Notate che Giobbe proprio si mette di fronte a Dio e vuole affrontarlo. Cioè, lui sta soffrendo come un cane e chiede a Dio che gli si metta di fronte e che lo possa incontrare. Che lo possa incontrare. Poi arriva il terzo. Dei tre amici è il meno originale, è il più insensibile al dramma di Giobbe, è il più aggressivo ed è l'unico che attacca Giobbe fin dalle prime battute, ironizzando, prendendolo in giro. Lui si appella al mistero insondabile di Dio, dice che tu non puoi capire Dio, Dio è così, se Dio aprisse la bocca non sarebbe che per denunciare le colpe e i peccati di Giobbe. Giobbe, tu devi accettare, tu devi rassegnarti. Ecco qua la famosa parola di chi vive la fede come un'esperienza di sopportazione. Tu sei nato per rassegnarti, tu devi rassegnarti, che è una prospettiva allegrissima della vita, no? Devi accontentarti, e bisogna sopportare. Sapete quanto, no? Si è insistito anche nella tradizione cattolica. C'è gente che pensa ad essere arrivata alla vetta del cristianesimo e della santità quando dice: ho imparato a sopportare. Quante prove che mi ha dato Dio, ma le ho sopportate tutte. Praticamente sei più buono di Dio. E cioè, Dio nella sua infinita casualità ti piglia te. Non si sa perché la mattina si sveglia e su di te ti mena di botte. Invece quell'altro, il tuo vicino, tuo marito, tuo figlio, tua moglie, sta benissimo. E dici: ma perché? Devi sopportare, devi essere rassegnato. Figuriamoci come reagisce Giobbe, che si mette a urlare. Però questo qua gli dice: credi di scrutare l'intimo di Dio? Cosa pensi di fare, di capire Dio? Devi sopportare. Poi alla fine arriva un giovanotto, un certo Eliu, che siccome tutti hanno parlato, anche lui si sente in dovere di parlare, come i funerali, sai, vanno il primo, il secondo, il terzo, parente, poi c'è quello che si alza, perché tutti parlano, deve parlare anche lui, e ripetere ovviamente tutto quello che è stato detto, una specie di grande minestrone, ripete tutte le cose che hanno detto gli altri, vabbè, andando a tirare fuori di tutto e di più. Sono quelli che nella vita vengono e ti fanno le catechesi, no? Tu hai un dolore, cominciano a dirti: ma se offri a Gesù, se fai così, se dici la preghiera passa. Ci sono quelli che si avvicinano nelle nostre crisi e cominciano a farci il catechismo, no? A darci la risposta. Ma in quel momento lì la risposta tu non la vuoi, perché sei talmente nel dolore, no? E la cristiana rassegnazione un po' era come i preti quando andavano per gli ospedali dai malati a dire: ma il Signore ti aiutano. A volte è l'imbarazzo perché non sai cosa dire, però a volte c'è anche la presunzione che la fede copra tutto, ma quell'altro invece sta proprio male. Fanno ideologia sulla sofferenza e intanto lì Giobbe è lì che soffre come un cane e dice: ma è questo? Ma dove sta Dio in questo macello? Dove sei Dio adesso? Io sto soffrendo come un cane, non ce la faccio più, rispondimi. Attenti, perché Giobbe chiama Dio: rispondimi. In questo contesto Giobbe fa una cosa particolare. Questo ve l'ho messo perché è anche una lettura che a volte si fa il 2 novembre, ma anche qualche funerale, che è un pezzo che la Chiesa ha preso e dandogli un'interpretazione che sotto sotto Giobbe intuisce la risurrezione dei morti. In realtà questa interpretazione è un po' tiratina, cioè ci può anche stare nella prospettiva della risurrezione di Cristo, ma che Giobbe intendesse parlare della sua risurrezione, questo è un altro discorso. Praticamente lui dice: io voglio chiamare Dio a processo. Siccome però si rende conto che la sua vita è alla fine, e quindi questo processo non potrà farlo lui, cioè andare sul banco degli accusatori e dire: tu Dio hai sbagliato, mi hai fatto un sacco di male, dice: allora spero che le mie parole si fissino sulla su un libro, o siano impresse col sigillo sul piombo, sulla roccia. Perché dice: arriverà il giorno in cui si riuscirà a fare il processo a Dio. Io non ci sarò, però voglio qualcuno che mi difenda. Comunque, questo sarebbe il concetto, ok? Questo sarebbe il concetto. Io non ci arriverò, però lascio tutto scritto, che ci sia un avvocato di difesa, il famoso Goel, il liberatore, il salvatore, che poi è un termine che si applicherà a Mosè, che si applicherà anche a Gesù. Il Goel, qualcuno che prenda le mie difese. Io sarò morto, però voglio che qualcuno chiami in causa Dio. È tremenda questa cosa qua. E a un certo punto dice: oh, avessi uno che mi ascoltasse, ecco qui la mia firma, l'Onnipotente mi risponda. Cioè, veramente Giobbe tira per i capelli Dio e lo chiama a presentarsi. Bene, e succede questo. Succede questa sorpresa, che Dio risponde. Il Signore prese a dire a Giobbe in mezzo all'uragano. Dio risponde, è un Dio che appare in mezzo al turbine e inizia a dialogare con Giobbe. E la risposta che dà a Giobbe è una risposta stranissima. Inizia a dirgli che lui non è l'esattore delle tasse, Dio. Lui non fa le cose perché si mettano in un teorema matematico con delle regole. Lui è un artista. Fa altre cose. E comincia a dirgli: c'eri tu quando creavo il mare, le montagne, i cieli? Comincia a raccontargli la creazione. È un artista. Il punto è che, al di là di quello che racconta, perché tutti siamo preoccupati di dire: ma che cosa dice Dio a Giobbe? Come glielo spiega il suo dramma? No, il punto è che inizia a parlare con Giobbe e Giobbe inizia a vedere Dio in tutto ciò che c'è intorno a sé. Inizia a vedere Dio, Dio si mostra a Giobbe e Giobbe inizia ad essere felice, sta davanti a Dio, loro due parlano faccia a faccia. E questo, se vuoi, a noi frustra questa roba qua, perché a noi magari non risponde niente, e sarebbe bello che facessimo la stessa esperienza di Giobbe, stare di fronte a Dio. Perché qual è il punto? Che Giobbe vede accolta la sua lamentela, il suo urlo, la sua accusa a Dio, e Giobbe di fronte a Dio si trova che questa sofferenza bestiale che lui sta vivendo in realtà è il luogo dove lui ha incontrato Dio. Questo è il punto. Nella sua sofferenza bestiale capisce che lì è il luogo dove lui incontra Dio. Senti qua questa cosa, cosa viene a dirci alla nostra vita? Noi che scappiamo giustamente dalle sofferenze, dalle crisi. La mia crisi, la mia sofferenza è il luogo dove io entro in relazione con Dio, che non mi dà le risposte. È il luogo dove Dio sta faccia a faccia con me, ma non mi interessano le risposte, mi interessa vedere Lui, entrare in relazione con Lui. E Giobbe è felicissimo, prova una gioia immensa e sente che Dio gli dice: hai fatto bene a parlarmi così, Giobbe, non hai sbagliato. Tanto è vero che dopo dirà a Giobbe: i tuoi amici sono quattro cretini, Non hanno detto di me cose rette come il mio servo Giobbe. Ma come Giobbe l'ha riempito di offese, gliene ha detti di tutti i colori. E Dio dice: Giobbe ha detto la verità, non gli amici che hanno tentato di giustificare. Alla fine li punisce gli amici, cioè Giobbe deve fare dei sacrifici per salvare gli amici, perché hanno detto stupidaggini su Dio, e deve offrire dei sacrifici. Non è il cattivo che hanno descritto loro. Il punto è che questa storia, in fondo, non risponde a niente. Perché anche noi siamo qui di fronte a Giobbe e diciamo: Giobbe dice io lo vedo, ma noi diciamo io non lo vedo Dio. E noi rimaniamo un po' a bocca asciutta, ok? Perché in realtà non c'è qualcosa che tu leggi per trovare una risposta, che poi te la prendi, te l'intaschi, te la porti a casa. Le parole di questo libro, le parole di Giobbe, ci finiscono addosso, perché ci chiedono di entrare nella storia di Giobbe. Perché io ti posso io, come Don Carlo, ti posso anche dire che Dio l'ho visto, l'ho incontrato, ne ho fatto esperienza, tutto quello che vuoi. Ma è un'altra cosa, devi incontrarlo tu. E che esperienza possiamo fare? Cosa fa Giobbe? Giobbe si trova calato nell'assurdità, calato nella sofferenza, calato in qualche cosa che ci fa tutti schifo, calato nella distruzione della sua vita, e cosa fa Giobbe? Urla, urla. Giobbe urla e dice: parlami, mi devi parlare, mi devi comparire. Ma com'è possibile che non mi rispondi? Sono nato e venuto al mondo perché? Dio gradisce l'urlo di Giobbe e Dio gradisce questa nostra richiesta. Noi, e accetta questa sfida, che noi lo accusiamo. E dice Giobbe, no, alla fine, quello che ho detto all'inizio: prima ti conoscevo per sentito dire. Quanto conosciamo Dio per sentito dire? La mia mamma, la mia suora all'asilo, la mia maestra, la mia catechista, il mio parroco, per sentito dire. Per sentito dire, tanti conoscono Dio per sentito dire. Dio fa questo, Dio ha fatto quello, Dio ha fatto quell'altro. Ora, in mezzo a tutti questi casini, dice Giobbe, che non ho capito, perché non ho capito perché mi è arrivata sta roba, ti ho visto. Senti cosa dice. In mezzo a questo casino, in mezzo a questo dolore, ti ho visto. Non dice: ho capito il senso del mio dolore. Non dice: adesso ho capito perché è successo. No, ti ho visto. Cioè sono entrato in relazione con te. E da questo momento, sapete, la vita di Giobbe, poi finisce il libro che si rialza, si riparte, ritornano i figli, le ricchezze, torna tutto a posto. La vita riparte in pienezza. Vado a concludere. Questo era quello di prima. Stiamo commentando questa parola, il secondo comandamento per gli ebrei, il primo per noi: ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto. Quanto tempo c'è stato Israele in Egitto? Lo sapete? 400 anni. Perché è stato 400 anni nell'angoscia, nell'Egitto, nell'angoscia? E perché Dio si muove dopo 400 anni, così tardi? Perché non l'ha fatto prima? Perché Dio si muove quando il popolo grida. Dopo molto tempo il re d'Egitto morì, gli israeliti gridarono per la loro schiavitù, alzarono grida di lamento e il loro grido alla schiavitù salì a Dio. Cioè, Dio interviene perché Dio è un Signore di nome e di fatto, non fa violenza. Non entra a spallate buttando giù la porta della nostra vita. Dio è un Signore di nome e di fatto, rispetta la nostra libertà. Certamente non entra nella nostra vita se non lo vogliamo, resterà sulla soglia, di tanto in tanto ci manda qualche segnale, ci fa capire che vuole entrare, tutto quello che volete, ma fin quando non gli apri la porta lui non entra. L'Apocalisse: ecco, io sto alla porta e busso, se uno mi apre io entrerò e farò festa con lui. C'è questa cosa misteriosa, le persone a volte stanno male ma non chiedono aiuto, non chiediamo aiuto, non gridiamo, facciamo preghiere sottosviluppate, preghierine, le chiamiamo preghierine, senti, sottosviluppate, preghierine, non gridiamo e ci si abitua. Il popolo di Israele è stato 400 anni in Egitto perché si è abituato, perché mangiava, perché è meglio un uovo oggi che una gallina domani, perché va bene, potrebbe andare peggio, è meglio che stiamo così. E noi lo stesso, stiamo anche nel dolore, stiamo nel male, nella sofferenza, stiamo così, diciamo, ma tanto va bene in qualche modo, perché ci si affeziona anche alle proprie schiavitù. E mi prendo quel poco che la vita mi dà. E invece che cosa fa Giobbe? Grida. Gridando Dio risponde, attenzione, ripeto, non risponde dando la risposta, ma facendosi vedere. E dove succede che Giobbe incontra Dio? Prima lo dice per sentito dire, ma era religiosissimo, andava a fare i sacrifici, pregava mille volte, faceva di tutto e di più, eppure non aveva mai incontrato Dio. Quando lo incontra in mezzo alla sofferenza. Guardate che questa è una parola di grande liberazione, perché il primo comandamento dice: io sono il Signore tuo Elohim che ti ho liberato dalla tua angoscia, dalla tua casa di schiavitù. Ecco da dove incontriamo Dio. Adesso nella nostra vita guardiamo a quella situazione che ci fa gridare, magari non è una cosa fisica, è una cosa interiore, che ci fa gridare, e lì Dio ci ascolta, entriamo in relazione con Lui, lo vediamo dentro la sofferenza, dentro la crisi, dentro il dolore, non fuori, dove le cose vanno bene. E ripeto, il popolo di Israele rimane 400 anni fermo lì perché non grida. Quando, certo, perché tutto sommato si poteva tirare avanti, ma quando non ce la fai più a tirare avanti, gridi. E allora Dio interviene. È una cosa, secondo me, capite allora, io, chi sono io per te? Cioè Dio, no, chi è Dio per me? Dio è uno che risponde quando grido, che risponde quando grido, che ognuno di noi, insomma, ce l'auguriamo, non siamo qua a insegnare niente a nessuno, ce l'auguriamo di poter fare questa esperienza, di poter sentire, di poter gridare nella nostra vita a Dio e di vederlo lì dentro quel dramma, quella situazione che secondo me è irrisolvibile, quella roba lì che dico: ma è impossibile che qua Dio ci sia, perché se Dio ci fosse sarebbe tutta un'altra roba. Stiamo parlando della croce, stiamo parlando della croce. Dov'è che incontri Dio? Sulla croce. Ah, ma allora Dio è uno che ci manda la sofferenza perché... No, non manda niente. Le sofferenze ci sono, le malattie ci sono, le crisi ce le abbiamo, ci sono le malattie solo fisiche, ci sono anche le malattie interiori, momenti di stanchezza, uno invecchia, diventa più fragile, emotivamente più fragile, più pauroso, più scrupoloso, insomma si cambia nella vita, non è che uno è sempre un ragazzino. E quindi, però è lì che lo incontri. Dove ci incontra Dio? Nel punto più lontano, dove diremo non c'è, qui non c'è, no, è lì. È l'esperienza di Giobbe. Quindi quando dicono il libro di Giobbe risponde al tema del dolore, no? Ma avete mai sentito questa frase? E chiudo, perché sto sforando e ho fatto un patto con voi di 45 minuti, di un'ora secca. Il libro di Giobbe risponde alla domanda: perché il male? No, non risponde niente, non risponde, perché non lo sappiamo, rimane un mistero. Però il libro di Giobbe dice che tu Dio lo puoi incontrare soltanto quando gridi a Lui, e in quel grido, in quella sofferenza, Lui si rende presente. E quello che poi serve, perché guardate che questa è un'esperienza che facciamo tutti, per chi ha la possibilità, sto pensando adesso a un ricordo personale dove io non ho potuto farlo, essere vicino alle persone malate terminali, cosa ti chiedono? La guarigione, forse un po', certo non sentire, ma alla fine, cosa diciamo? Almeno poter essere lì, tenergli la mano. E cosa vuol dire sta roba? Se non esserci. Ecco che cosa fa Dio. C'è, dentro quel dolore c'è. Ma non mi toglie questo, non mi toglie quello, non mi toglie quello. Non importa, è lì. Il fatto che io entri in relazione con Lui cambia tutta la prospettiva e la vita. Basta. Chiudiamo qua. Venerdì. Martedì prossimo ci vediamo e chiudiamo, credo, questo primo comandamento con un'altra considerazione, va bene? Così un po', insomma, lo abbiamo approfondito. Chiudiamo con questa preghiera, mi piace perché è una preghiera che è di Padre Turoldo, dove chiediamo, appunto, preghiamo per la pace, preghiamo perché finisca la violenza, insomma, questo possiamo pregare perché... la domanda che io mi faccio è: come possono cambiare le cose? Bisognerebbe che gli uomini cominciassero a disobbedire. Non c'è altro modo di cambiare, no? Bisognerebbe partire da una disobbedienza. Io che, non so, butto la bomba in quel posto. Non lo so, però forse è utopia, ma noi preghiamo. O Dio che ami gli umili e i poveri, e per loro compi i prodigi, chinati ancora dall'alto dei cieli e vedi le infinite oppressioni che imperversano dovunque sulla terra. Per ogni fratello che soffre violenza, sia il tuo intervento fonte di vera liberazione. Amen. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Grazie e buonanotte a tutti.